Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Un riccone avaro e vecchio dice, ahimè, così non va, vedo nero nello specchio, chissà come finirà.
Buonasera e benvenuti alla terza puntata di Le Faremo Sapere, il nuovo programma di informazione e di approfondimento di Radiofonica.com, il medio universitario dell'Umbria intera. Io sono Luca Pirillo, in mia compagnia c'è la onnipresente Alessia Chiriatti.
Buonasera a tutto il popolo di Radiofonica.com.
Terza puntata, dicevo, di Le Faremo Sapere. Abbiamo intervistato, stiamo per intervistare anzi, Marco Zatterin, giornalista della Stampa, inviato a Bruxelles della Stampa, esperto conoscitore delle politiche comunitarie, che riuscirà sicuramente a darci un quadro netto e lucido di quello che sta succedendo in questo momento in Italia e in Europa.
Perché noi ci chiediamo costantemente che cosa sta accadendo all'Italia, all'Europa, anche da un punto di vista economico, perché Zatterin è un esperto giornalista economico. Ricordiamo anche il suo blog Strana Europa sulla Stampa, il suo account Strana Europa su Twitter, quindi potete chiedergli anche voi se avete dei dubbi, delle cose, delle domande. Esatto, esattamente come abbiamo fatto anche noi. Anzi, per i prossimi intervistati, così lancio un'idea, scriveteci su lefaremosapere.radiofonica@gmail.com. Oppure contattateci su Facebook a Le Faremo Sapere o su Twitter sempre con Le Faremo Sapere, così da anche voi porci dei quesiti o suggerirci qualcuno da intervistare, candidarvi, perché no?
Perché no?
Noi siamo aperti, quindi così in maniera tale che il nostro programma cresca insieme a voi.
Perfetto, ricordiamo gli appuntamenti di Le Faremo Sapere: martedì dalle 19.30 alle 20 e venerdì dalle 19 alle 19.30, sempre su radiofonica.com. E niente, io direi che possiamo iniziare dando il benvenuto a Marco Zatterin.
Assolutamente.
Buonasera Marco Zatterin, benvenuto ai microfoni di radiofonica.com.
Buongiorno a voi, ciao Alessia, ciao Luca.
Buongiorno.
Grazie. Senta, allora, il quadro sostanzialmente della politica italiana in questo momento è questo. Ieri c'è stata l'approvazione, è stata votata la fiducia al Senato, al nuovo governo Monti. Oggi succederà la stessa cosa, accadrà la stessa cosa alla Camera. E noi adesso le chiederemo qualche informazione su quello. Informazioni più che altro sull'andamento dell'economia, cioè come sta andando l'economia e chi dirige sostanzialmente, chi muove i fili dell'economia in Europa. Partiamo subito quindi con la prima domanda, cara Alessia.
Esatto, perché volevamo sapere da lei, che è un giornalista anche economico, secondo lei, a suo avviso, che cosa sta accadendo? Quindi quali sono le risposte dell'Europa e dei mercati internazionali al cambio di governo, da un governo politico a un governo sostanzialmente tecnico qui in Italia, e se i mercati sono realmente rassicurati da questa mossa tutta italiana?
Allora, cominciamo col dire che l'economia europea e l'economia globale non stanno andando molto bene. Gli ultimi dati della Commissione europea e anche i rapporti riservati che incidentalmente abbiamo pubblicato questa mattina sulla Stampa rivelano che l'economia del vecchio continente è in fase di stagnazione. Avremo una crescita minima complessiva l'anno prossimo, con l'Italia probabilmente intorno allo zero, forse 0,01 o forse 0,1 meno, comunque fa poca differenza. E le grandi locomotive europee come la Francia e la Germania destinate a crescere meno dell'1%. I problemi li conosciamo, c'è stata la crisi finanziaria che ha scatenato la recessione e le truffe di alcuni governi, segnatamente quello greco, hanno scatenato l'attacco ai debiti sovrani, cioè l'attacco ai paesi che hanno un debito troppo alto rispetto al loro prodotto interno lordo, e quindi abbiamo visto sotto attacco il Portogallo, la Spagna, la Grecia e adesso anche l'Italia. In queste circostanze c'è stata una nuova frenata dell'economia, provocata anche dalle difficoltà a livello internazionale. Quindi, per dirla in breve, è un grande pasticcio complessivo. L'Italia in tutto questo ha dei forti elementi di debolezza, perché ha un debito molto elevato, che vale, ve lo ricordo, il 120% circa del PIL.
Sì.
Ora, si tratta senza dubbio di una cifra mastodontica, però sino a questo momento è sempre stata tollerabile. Vi ricordo che quando 5 anni fa andò al governo il centro-sinistra con Prodi, il debito non era poi tanto diverso, ma i famosi spread, parola che è diventata un nuovo totem di questi giorni, cioè la differenza fra il costo che il governo italiano paga per collocare sul mercato i suoi buoni a lungo termine e quello che paga il più virtuoso governo tedesco, appunto lo spread, ai tempi di Prodi era di 98-100 punti, cioè un punto percentuale. Adesso siamo oltre i 500. Che cosa è cambiato? Non molto dal punto di vista del debito, ma senza dubbio è cambiato dal punto di vista della sua sostenibilità politica. Perché nell'attimo della rivoluzione economica, dell'esigenza di nuove riforme, dell'adattamento a questo contesto modificato, nessuno era convinto che il governo Berlusconi avesse la forza e la volontà di intervenire. Gli spread, appunto il differenziale, sono andati alle stelle, i mercati hanno votato la sfiducia alla politica italiana e si è stati costretti ad arrivare ad un governo tecnico che costituisce un po' l'intervallo fra due tempi della stessa partita di calcio. Nel primo tempo l'Italia ha perso, adesso Monti e i tecnici devono fare le riforme che il centrodestra non ha fatto, devono cercare di rimettere in carreggiata l'Italia, fare una nuova legge elettorale e dare l'avvio al secondo tempo, che necessariamente ha bisogno di veder tornare la politica in campo, e quindi si avranno le nuove elezioni, possibilmente nel 2013, perché pochi mesi non bastano.
Perfetto, ma lei pensa che la maggioranza che adesso sosterrà, dopo ovviamente il voto di fiducia anche alla Camera di oggi, questo nuovo governo, sarà in grado di far arrivare questo governo fino al 2013? E soprattutto, la seconda domanda invece è questa, lei ha parlato di debolezza dell'Italia, oltre alla debolezza economica si può anche parlare di debolezza della classe politica, della classe dirigente del nostro paese, però questa debolezza non era secondo noi soltanto del centrodestra a guida Berlusconi, era una debolezza sostanzialmente, continua ad essere una debolezza dell'intera classe politica. Lei cosa ne pensa?
Allora, la maggioranza terrà, sinceramente ho qualche dubbio, mi piacerebbe che tenesse, ma vedo tutta una serie di segnali di nervosismo, di sostegno con un senso di disagio da parte soprattutto degli ex elettori, dei deputati del centrodestra, che mi fanno temere che di qui al 2013 vedremo qualche cosa di curioso e non previsto accadere. Il centrodestra e il centrosinistra, sì, la vostra analisi è corretta, però anzitutto la responsabilità è di chi era al governo, perché il centrodestra è andato al governo con una maggioranza fortissima, con un programma molto chiaro, e in 3 anni non ha fatto praticamente nulla. Anzi, si è occupato principalmente soltanto dei problemi personali del Premier e delle sue aziende. La disattenzione del centrodestra è il principale colpevole di questa situazione, però questo non può far dimenticare che noi abbiamo un centro-sinistra comunque incapace di esprimere una leadership forte. Abbiamo un centro-sinistra molto diviso e molto variegato, che non è stato all'altezza delle speranze dei suoi elettori, perché se avesse avuto un leader forte, come anche teoricamente Bersani poteva essere, se avesse avuto una maggioranza di sostegno coesa dietro di lui, forse le cose sarebbero andate diversamente. Nel complesso è vero, c'è un problema di distanza fra la classe politica italiana e gli elettori, è una distanza che si è manifestata molto bene nella grande manifestazione degli indignati di ottobre. C'è una distanza che cresce, c'è una classe politica che non è in sintonia con il resto del paese. Ci vorrebbe un ricambio che in questo momento non è ancora all'orizzonte, però per questo, tornando a quello che dicevamo prima, mi auguro che nello scenario del 2013 la classe politica tutta si metta una mano sulla coscienza e faccia quello che deve fare, cioè cominciare a occuparsi del paese, comprendendo sino in fondo che cosa è il paese.
Lei ha giustamente parlato di crisi economica da un punto di vista internazionale, quindi ovviamente non solo italiano, ma ci spiega a noi che magari l'economia la maneggiamo meno, perché lo spread non scende?
Lo spread non scende perché il problema è complessivo. Anzitutto uno non si può aspettare che lo spread scenda dalla mattina alla sera.
Certo.
Io sono molto arrabbiato, e lo dico col sorriso sulle labbra, con Microsoft e l'Apple e tutti quanti i grandi rivoluzionari delle tecnologie, perché ci hanno dato l'impressione che la vita, la politica, l'economia non siano delle applicazioni. C'è un problema, uno clicca e esce fuori sullo schermo la soluzione, uno con la mano fa wop wop, la prende su e risolve il problema. E questo qui non è la vita. C'è il computer che non va, voi andate su col mouse e dopo 5 minuti il computer va. Tutto questo ci ha dato come la sensazione che i problemi del pianeta si possano risolvere con un click. Bene, vi do la notizia che questo non è vero.
Perfetto.
I problemi sono molto più gravi di così. E il cosiddetto spread, il differenziale sui tassi di interesse, è un indice che concentra in se stesso una quantità immensa di fattori, perché c'è certamente l'Italia, l'esigenza che l'Italia risolva i suoi problemi, ma c'è anche un problema complessivo, la Spagna, anche adesso la Francia, la Grecia, e soprattutto le risposte che l'Europa deve dare, perché l'Europa ha chiaramente una sua responsabilità. L'Europa ha dato una moneta unica al vecchio continente senza dargli un governo dell'economia.
Certo.
Adesso sappiamo che è un errore grave, però bisogna essere onesti. Non si poteva fare diversamente perché non c'era abbastanza consenso per dare nuova sovranità all'Europa e toglierla ai paesi membri della zona euro. Adesso si è capito che questo trasferimento di sovranità è necessario. Avremo la prossima settimana delle proposte della Commissione assolutamente rivoluzionarie in termini di trasferimento di sovranità. Però l'Europa è stata in ritardo, si è inseguita e non ha dato le risposte con il click, non è un'application, non ha risposto con la velocità dei mercati, che ricordiamolo, sono velocissimi, perché i mercati fanno affari con delle applicazioni, fanno affari con Windows, fanno affari con i software veloci, quindi loro cliccano, vendono, comprano e cambiano il mondo. La politica ha un altro termine, ha altri tempi, però diciamo la verità, è vero che l'Europa è in ritardo, però è anche vero che solo 2 anni fa nessuno avrebbe immaginato che l'Unione Europea sarebbe arrivata ad avere sostanzialmente un fondo monetario europeo, ad avere un governo dell'economia quasi forte, integrato e coeso a livello complessivo. Quindi è stato fatto veramente molto. La realtà è che ci vuole tempo e gli spread scenderanno se i mercati saranno convinti. A me non piacciono i mercati, ma il regolamento non l'ho fatto io.
È giusto. Senta, a proposito di sovranità e di tempi lunghi, io le dico, studio giurisprudenza, mi è piaciuto tanto studiare il diritto pubblico comparato, so che cosa vuol dire Stato, so che cosa vuol dire democrazia, so quali sono le forme di governo. È così assurdo pensare agli Stati Uniti d'Europa, cioè è così assurdo pensare al fatto che l'Europa avrà una guida politica unica, e quali saranno i tempi per questo percorso, se ci saranno?
Non è assurdo perché abbiamo visto che negli Stati Uniti è una formula che ha funzionato, anche se lì era diverso perché le genti avevano origini differenti, perché sì. Gli Stati Uniti sono stati anche loro un bel melting pot, un bel calderone. Però era gente che era integrata dal fatto di cercare nuove opportunità e nuove vite. Comunque gli Stati Uniti d'America, prima di avere un assetto interessante, hanno impiegato quasi 80 anni, se non ricordo male, ci sono state guerre, sì. È stata la guerra civile, il nord contro il sud, e ancora, quindi sono tempi lunghi. Alla fine io credo che sia assolutamente necessario che l'Europa faccia blocco. E blocco senza dubbio economico e forse anche politico, perché le due cose devono andare insieme. Nel mondo in cui viviamo adesso non possiamo confrontarci con i grandi giganti economici e, ribadisco, politici, senza essere più coesi, senza essere uniti, perché abbiamo il G2 America-Cina, noi andiamo con Merkel, Sarkozy, Monti e gli altri, tutti belli separati, e non abbiamo la stessa forza, lo stesso impatto. Quindi, per avere un'importanza a livello mondiale, economico e politico, lo ribadisco, è assolutamente necessario essere più integrati. Arrivare agli Stati Uniti d'Europa a me piacerebbe molto, ma nella mia vita non lo vedo, sinceramente. Non lo vedo nel breve periodo, perché anzi, in questo momento abbiamo tutta un'ondata di riflusso nazionalista, protezionista, straordinario. Basta vedere le cose che dicono la Lega, che dicono i deputati della Lega, per dirne uno, o i movimenti populisti di estrema destra in Europa. Siamo in un momento di difficoltà e anche di difficile integrazione, e sono per esempio 3 giorni che i leghisti al Parlamento europeo hanno ripreso la campagna contro i Rom, cacciamoli tutti.
Abbiamo letto sul suo blog, sì.
Che è un po' il senso di un disagio e l'inizio della campagna elettorale. Il problema, proprio nella questione dei Rom, che a me sta particolarmente a cuore, è quello di vedere forze politiche che parlino di domani e delle soluzioni, e non di ieri, cioè del portafoglio che un Rom ha rubato a mia madre non più tardi dell'anno scorso. Il problema non sono i portafogli rubati, il problema è come si riesce a far sì che questa gente si integri in futuro.
Tra l'altro credo lei lo sappia, questa, diciamo, politica un po' xenofoba della Lega ovviamente non la sta attuando, portando avanti soltanto su a Bruxelles o in Europa, ma c'è Radio Padania che quotidianamente fa un programma solo su questo, sulla pericolosità degli extracomunitari, dei Rom in particolare, con uno speaker che legge quotidianamente quelli che sono i principali reati commessi ogni giorno da extracomunitari stranieri e Rom, incitando gli ascoltatori, diciamo, ad una rivolta non proprio così pacifica. Ecco, passo la parola ad Alessia.
Sì, a proposito, sempre calcherei lo stesso argomento, perché nel nuovo governo Monti è stato affidato a Fabrizio Barca il Ministero per la coesione territoriale. Quindi c'è come una sorta di posizione diversa, differente rispetto a quello che è stato il governo precedente, con la Lega all'interno, che invece appunto aveva Calderoli a ben altro ministero. Lei cosa ne pensa a proposito?
La coesione territoriale è importante per i motivi che dicevamo prima. Ho appena espresso la convinzione di essere favorevole a una coesione europea, figuriamoci la coesione italiana.
Certo.
Non esiste l'ipotesi di una Padania, non esiste lo Stato padano, non c'è maggioranza per questo, e anzi la Padania da solo sarebbe uno sputo nello spazio, per usare un eufemismo corretto e più educato rispetto a quello che disse tempo fa Umberto Bossi. Non esiste questa roba, non esiste che uno ferma l'immigrazione o i Rom recitandone i reati. Possiamo fare anche una radio in cui recitiamo i reati commessi da cittadini italiani nati in Italia, da famiglie italiane, che mi sembrano anche questi abbastanza numerosi. C'è chiaramente un problema di legalità, nell'immigrazione legale e illegale c'è certamente una percentuale di criminalità, c'è certamente anche nella comunità dei Rom un gruppo di persone che non sono degli stinchi di santo. Sì. Però il problema non è denunciarli o mandarli via, non li si può chiudere in un ghetto, e non avremo diritto, e sarebbe contro i diritti umani, non possiamo cacciarli in nessuna parte del mondo, anche perché molti sono italiani. Per quanto riguarda gli extracomunitari, pensiamo ai magrebini o gli altri, ne abbiamo maledettamente bisogno per sostenere la nostra economia. Quindi bisogna che la classe politica sia lungimirante e guardi come integrare questa gente, perché soltanto andare a Radio Padania e dire che sono degli assassini, dei ladri, dei truffatori, non risolve il problema, anzi lo amplifica perché crea diffidenza. Quindi io mi aspetto persino dai leghisti che guardino al futuro e ci diano delle soluzioni anche loro, invece soltanto che dirci come abbiamo sbagliato, dove si è sbagliato, perché non è una soluzione. D'altro canto, se c'è della gente che gli dà retta, loro continuano a farlo e dimostrano in questo di non essere né degli statisti né di avere la volontà veramente di integrare. L'Italia va integrata, perché l'Italia è un paese fantastico, pieno di gente colma di talento, individualista dal giorno dei comuni, cioè stiamo parlando dell'anno 1000 e dintorni, sì, che forse avrebbe bisogno di lavorare un po' meglio insieme piuttosto che separarsi. Questo secondo me è il messaggio che vuole dare Monti, che l'Italia l'ha vista da fuori, e mettere Fabrizio Barca lì, che è uno che conosce bene le politiche regionali e l'integrazione, è senza dubbio una scelta molto importante. Peraltro mi sembra che il ministro per il federalismo non abbia fatto niente in 3 anni, quindi possiamo anche chiudere quel ministero, no?
Sì, perché credo proprio di sì. A proposito del governo, del neo governo Monti, ieri al Senato il nuovo Presidente del Consiglio diceva sostanzialmente, a conclusione del suo discorso, tra l'altro discorso al termine del discorso letto, ha iniziato il suo discorso a braccio ed è stato abbastanza, era serio, convincente, ecco, questo è già denota un cambio di...
È molto meglio a braccio.
Sì. Diciamo di sì. Quando parlava a braccio, ha detto sostanzialmente che non sarà questo l'esecutivo dei poteri forti. Ecco, Zatterin, a me sorge però una domanda adesso, perché è una cosa che non sono mai riuscito a capire. I poteri forti chi sono? Esistono realmente?
I poteri forti, sì, c'è qualche cosa là dietro. Questa è una bella domanda in realtà. È come chi è la speculazione, chi sono gli speculatori? Esiste chiaramente un insieme di persone, di istituzioni, di entità che, avendo la capacità di incidere sull'economia, hanno anche capacità di influenzare le scelte e dell'economia e della politica. Ma questo è successo sempre nella storia, anche all'epoca degli antichi romani non c'erano i poteri forti, ma c'erano le famiglie che riuscivano a mettere gli imperatori o i consoli. Quindi c'è sempre stata una gestione del potere dietro le quinte da parte di persone che avevano la facoltà di muovere la politica e l'economia. E di qui a dire che questo è il governo dei poteri forti mi sembra abbastanza tempo perso. Perché il fatto che Monti o Draghi abbiano avuto un incarico in società multinazionali non è che rappresenti una macchia sulla loro coscienza, sono società legali che fanno attività bancarie e di intermediazione. A questo punto, soltanto perché uno ha lavorato a Goldman Sachs diventa un assassino o un criminale, mi sembra quantomeno sbagliato presumere questo. Non credo al governo dei poteri forti e credo che questo governo riuscirà alla fine a rappresentare la parte migliore dell'Italia, perché già il fatto che ci siano ministri che parlano inglese e che conoscono la loro materia è un gran bel passo avanti. Dopodiché bisogna ribadire con forza che non si può in alcun modo sostituire i tecnici alla politica. La politica deve essere il centro della vita del paese, perché sì, la politica rappresenta il popolo, rappresenta gli elettori. Quindi speriamo che questa sia soltanto una piccola lezione ai politici che permetta effettivamente all'Italia di tornare ad essere rappresentata dagli uomini scelti dagli elettori, uomini che sino a questo momento e negli ultimi anni hanno fallito la loro missione.
Si conclude qui la prima parte dell'intervista a Marco Zatterin, perché la nostra chiacchierata con il giornalista Zatterin è stata molto lunga, molto interessante, e quindi abbiamo deciso di proporvela in due appuntamenti, quella di oggi che avete appena ascoltato e quello di martedì alle 19.30 su radiofonica.com, ovviamente.
Sì, perché abbiamo ringraziato il giornalista proprio per la sua disponibilità, che poi in realtà da un'intervista è diventata una vera e propria chiacchierata.
Sì.
Anzi, ci siamo anche spinti a parlare con lui di fatti più prettamente, non vorremmo dire personali, però dei suoi gusti musicali o di qualcosa che un po' esula da necessariamente l'attualità italiana ed europea, quindi dal suo lavoro. Quindi è un invito anche questo ad ascoltare martedì la seconda puntata dell'intervista a Marco Zatterin e a continuare a seguirci su radiofonica.com.
Ovviamente voi mandateci le vostre segnalazioni a le faremo sapere radiofonica@gmail.com, potete scriverci qualsiasi cosa, ovviamente suggerirci i prossimi personaggi da intervistare, possono essere politici, giornalisti, scrittori, musicisti e quant'altro. Noi aspettiamo le vostre segnalazioni, ovviamente aspettiamo i vostri riscontri sulle interviste che vi proponiamo, vi chiediamo di diffondere tutto con l'hashtag le faremo sapere su Twitter e ovviamente su tutti gli altri social network.
E soprattutto anche di andare sul sito di radiofonica.com, alla pagina dell'utente, quindi del nostro programma, le faremo sapere, per ascoltare i podcast che magari vi siete persi, le puntate vecchie, perché non lo so, eravate in macchina verso il lavoro, oppure avevate da fare, dovevate cucinare, qualunque altra cosa.
O perché non lo sapevate.
Esatto, ma visto che noi vi faremo sapere, ascoltate anche i podcast su radiofonica.com. E anche per oggi è tutto, vi auguriamo un buon weekend.
Ci risentiamo la prossima settimana con la seconda parte dell'intervista a Marco Zatterin. Non vi diciamo chi sarà il nostro prossimo ospite.
E no, perché...
Lo teniamo segreto,
esatto,
fino a quando non abbiamo la sua viva voce al telefono, all'altro capo del telefono.
E quindi ci risentiamo martedì alle 19.30, sempre solo su radiofonica.com. Un saluto da Alessia
e Luca.
Ciao a tutti.
Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Un riccone avaro e vecchio dice, ahimè, così non va, vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà, e la crisi finirà. Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va nel casino di Sanremo a giocare al baccarà. Ah, la crisi, sa, capirà la crisi, oh, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Lasci stare il gavazzare, cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi passerà. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. L'esercente poveretto non sa più che cosa far e contempla quel cassetto che riempiva di danar. Oh, la crisi, signor, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Si contenti guadagnare quel che è giusto e non grattare e vedrà che la crisi passerà. E perfin la donna bella alla crisi s'intonò e per far la linea snella digiunando sospirò. Ah, la crisi, oh signora, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Mangi un sacco di patate, non mi sprechi le nottate e vedrà che la curva tornerà. Ma cos'è questa crisi?